sembra molto bello l'ultimo versetto, perché in esso Gesù esce allo scoperto sui contenuti della nostra preghiera, e quindi non solo esorta a pregare con fede, ma qui in questo versetto dice anche, secondo le intenzioni sue, ma anche poi del Padre evidentemente, quello che desidera che chiediamo. Quindi una preghiera che verte essenzialmente alla pace, insomma.
Ripeto solo, mi scuso se un po' è una ripetizione rispetto a una cosa già detta, che due immagini che io avevo sempre avvertito un po' come violente e anche in qualche maniera mi ero spiegato poco, come la maledizione del fico con conseguente disseccamento e la scena del Tempio, che è una scena di forte aggressività. E poi il tema della maledizione, che noi forse come significato del termine percepiamo, capiamo in maniera un po' diversa da quella che è la portata reale, originale. Comunque, entrambe forse, sento di dire, vanno interpretate come potenzialità di cambiamento alla luce della forza della fede e della potenza della preghiera. Io almeno la sto vedendo in questa maniera, con una importanza grande di queste, per comprendere questo, ad esempio, contenuta nel libro dei Salmi, dove tutte le immagini dell'ira e della violenza, appunto, sono comprensibili e possono essere illuminate e assumere una vita loro proprio importante alla luce della Pasqua, che è quello che sta facendo Gesù in quelle ore. Nella prospettiva della Pasqua parla della potenzialità, della possibilità di un cambiamento grande e radicale.
Se noi guardiamo il capitolo 21 del Vangelo di Matteo, ci accorgiamo che egli racconta tre scene in successione, cioè l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, la purificazione del Tempio e poi il fico, mentre l'Evangelista Marco spezza il racconto della vicenda del fico in due parti, cioè in due giorni distinti, e quindi dopo aver parlato, come abbiamo visto, dell'ingresso solenne di Gesù nella città santa, prima pone la maledizione del fico e poi, dopo la purificazione del Tempio, questa parola di oggi, che mi sembra che sia soprattutto un insegnamento sulla fede, in particolare la fede durante la preghiera, quindi una ripresa che nel Vangelo di Matteo troviamo in realtà soprattutto nel discorso della montagna. Marco non ci porta l'insegnamento di Gesù sul Padre nostro che troviamo in Matteo e Luca. Nel discorso della montagna, oltre al Padre nostro, c'è un insegnamento sia sul modo di pregare sia sulla condizione del perdono. E in Marco è il passo di oggi quello che riguarda l'insegnamento di Gesù sulla preghiera. Dunque, un passo che evidentemente ci comunica questi due grandi messaggi che qui ritroviamo particolarmente enfatizzati dal fatto che appunto il racconto della maledizione del fico è ampiamente distinta da questa parola di oggi sollevata dal ricordo di Pietro. Forse Pietro non si aspettava la risposta di Gesù, può darsi che l'intento della domanda fosse di altro genere. Di fatto Gesù prende l'occasione per fare un discorso che in buona sostanza troviamo soltanto qui nei Vangeli. Ho notato stamattina, proprio per la prima volta, con un certo anche stupore, che nel Vangelo di Giovanni non si usa mai il verbo pregare, mentre questo si usa ampiamente nel Vangelo di Luca, negli Atti degli Apostoli, e dunque qui c'è nel Marco una peculiarità molto sottolineata. Dunque, la fede senza esitare, senza lasciare dubbio nel proprio cuore, credendo che quanto diciamo nella preghiera avvenga, sarà nostro, dice letteralmente, sarà mio quello che chiedo nella preghiera, ho fiducia che quello che chiedo nella preghiera sia già mio, l'ho già ricevuto, l'ho già ottenuto in dono. E poi naturalmente la condizione per essere esauditi, cioè il fatto di lasciare cadere dal proprio cuore ogni forma di contesa, di ira, di sdegno, di giudizio. Se avete qualcosa contro qualcuno, lasciate, lasciate perdere, perdonate. Dunque, per quanto riguarda l'esitazione nel rapporto di fede con il Signore, trovo molto bello quello che Paolo dice parlando di Abramo nel capitolo 4 della lettera ai Romani. Abramo ha un'esperienza di vita molto singolare perché, come ricorderemo, centenario riceve la promessa della paternità e dunque non solo è legittimo che dubiti, ma anzi è praticamente obbligatorio che dubiti, perché c'è una certezza dal punto di vista della logica umana dell'impossibilità che la promessa di Dio si realizzi. E dunque Paolo dice che invece lì, in quell'occasione, Abramo proprio va contro ogni prospettiva, ogni speranza umana, si rafforza nella fede, dà gloria a Dio, crede che Dio sia sufficientemente capace di realizzare quello che promette, anche perché altrimenti non l'avrebbe promesso. Le promesse di Dio non sono vane, non sono un capriccio, non sono un'illusione, non sono un'operazione demagogica o elettorale, sono la sua parola di bene per gli uomini, dalla quale evidentemente non può ritrarsi. E poi abbiamo Giacomo nella prima lettera, nella lettera, scusate, di Giacomo nel primo capitolo, quando si parla dell'uomo che esita nella fede, che assomiglia all'onda del mare. Parole di Giacomo sono piuttosto severe verso queste persone che sono indecise, perché sembra di capire che non è solo un'esitazione riguardante l'atto di fede, è proprio un'esitazione che riguarda l'intera interpretazione della vita. Sono persone sostanzialmente instabili, a motivo di questi dubbi non vivono, non possono vivere la stabilità. Per fortuna che Giuda dice di essere misericordioso verso quelli che sono indecisi, c'è uno sguardo così di comprensione benevola anche per quelli che esitano. Dunque oggi, Signore, mi pare che in definitiva, attraverso questi due argomenti della fede e del perdono, ci domandi di spostare dei monti, evidentemente non perché ognuno di noi si eserciti nella ricreazione dell'ambiente, sarebbe piuttosto anche imbarazzante pensare che a uno un monte dia fastidio, a un altro piaccia, e quindi ognuno dei due prega spostando il monte. Ecco, è evidente attraverso questa ironia che Gesù non sta parlando della configurazione geografica né della Terra Santa né della creazione, dunque sta dicendo che c'è un monte da spostare. I padri sono unanimi nel dire che questo monte è il diavolo stesso, soprattutto la superbia. La superbia, l'orgoglio del cuore, l'autoreferenzialità, il protagonismo, il potere, l'abuso del potere, l'ingigantimento della nostra persona nel rapporto con noi stessi e con gli altri. Questo è il vero monte che viene cacciato dalla parola predicata dai santi dottori, come avviene quando l'angelo del libro dell'Apocalisse al capitolo 8 suona la seconda tromba e il monte infuocato va a finire nel mare.